con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Bentrovate e bentrovati da Francesca Rodesino e da Tiziano Trotto alla regia. Ci stiamo avvicinando agli ultimi giorni di questa edizione del Locarno Film Festival, ma noi siamo sempre qui a raccontare le tante cose che ancora stanno accadendo. In apertura oggi diamo spazio alla Semaine de la Critique con un documentario collettivo realizzato da quattro registi. Nella seconda parte ci saranno le nostre immancabili recensioni dei film del concorso internazionale, mentre la chiusura oggi la dedichiamo al western contemporaneo. Iniziamo subito, oggi studio molto affollato, davanti a me tre registi, sarebbe stato bello anche avere la quarta, Silvia Perra, ma purtroppo non ci ha potuto raggiungere. Saluto e ringrazio quindi Gaetano Crivaro, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Ferruccio Goia, benvenuto anche a lei.
Ciao.
E buongiorno anche ad Alberto Diana, bentrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dunque, loro sono i registi di Nella colonia penale, un documentario presentato qui a Locarno nel concorso della Semaine de la Critique. Allora, diciamo subito che questo è un documentario su una realtà detentiva in vigore dalla fine dell'Ottocento, le colonie penali, anche dette case di lavoro all'aperto, che in Europa non si vedono praticamente più, unica eccezione quella documentata nel vostro film. Si trovano in Sardegna e sono tre, Isili, Mamone e Isarenas. E ad ogni colonia penale voi avete dedicato un capitolo del vostro film. In realtà gli episodi sono 3+1, l'ultima parte è dedicata all'ex colonia penale dell'Asinara, ora diventata Parco Nazionale. Un documentario con tanti contrasti, con tante ambiguità. Da un lato c'è la bellezza del paesaggio della Sardegna, c'è il mare, la macchia mediterranea, questa natura selvaggia, rigogliosa, gli spazi ampi, c'è poi questo senso di sterminatezza, quasi di libertà. Dall'altro lato però le vite recluse dei prigionieri e degli animali. Quale significato aveva per voi far convivere questi contrasti nel film?
Vado io?
Sì.
Diciamo che in qualche modo il nostro primo approccio a questo film, faccio un passo indietro perché è una domanda molto puntuale e anche molto vasta in qualche modo. Quando abbiamo iniziato a scrivere il film eravamo in piena pandemia, reclusi quasi in casa, quindi diciamo che questo paesaggio, questa sterminatezza del paesaggio era una cosa che ci mancava, e scrivevamo di queste colonie penali che sono completamente diverse dai carceri a cui siamo abituati, in quanto non stanno nei pressi di centri urbani, non stanno vicino a degli abitati, ma stanno in luoghi isolatissimi. E in quel periodo, durante il Covid, in Italia c'erano dei momenti di rivolta delle condizioni delle carceri durante il Covid, mentre nelle colonie penali sembrava vigesse un binario completamente opposto a quello, non si sentiva niente. Quando ci siamo avvicinati in questi luoghi abbiamo scoperto che durante il Covid avevano sospeso quasi tutte le attività, quindi non c'era più la scuola, non c'erano attività ricreative per i detenuti, quindi tutta questa distanza si concentrava in questo paesaggio in cui poi alla fine diventa quasi una gabbia, è quasi il contrario rispetto alla bellezza, no? Questa sterminatezza del paesaggio allo stesso modo restituisce un grande isolamento, che è la stessa cosa che abbiamo provato, almeno io ho provato la prima volta che sono andato a girare nella colonia penale nella quale ho girato, che è Isili, dove il primo atto è stato quello di depositare il cellulare, depositare il documento ed essere di nuovo isolato dal resto del mondo. E quindi significa quasi immergersi in questo paesaggio, contemplare la bellezza, però allo stesso tempo ti restituisce anche il contrario.
Ciò che incombe su tutto forse in questo film sono le immagini e i rumori. È un documentario assordante e contemplativo. Continuamente si vedono delle immagini di finestre sbarrate, reti metalliche, recinti e poi tanti rumori, no? Trattori, belati, vento, celle che si chiudono, metal detector. Non c'è quasi dialogo, non c'è quasi parola detta.
Beh, diciamo che questo lavoro ci siamo da subito allontanati dall'idea di fare un lavoro, diciamo, guidato dalla parola, proprio perché l'immersione nei luoghi doveva essere il primo passo da fare. Non sono luoghi che comunque sono altri rispetto a quelli che viviamo quotidianamente, per cui anche oltrepassare questa barriera, come descriveva giustamente Gaetano, significava anche cambiare modalità di visione e soprattutto modalità di ascolto, perché sono dei luoghi appunto che vivono e che obbediscono a delle altre regole, a degli altri tempi soprattutto, no? Perché poi alla fine quello che abbiamo raccontato in questo film soprattutto sono dei tempi diversi, che sono i tempi della detenzione, ma sono anche i tempi del lavoro, che in questo film, diciamo, si sovrappongono. Sono luoghi in cui si sovrappone in maniera quasi totale la condizione del detenuto con la condizione del lavoratore salariato, perché al loro interno detenuti appunto scontano la loro pena, sono generalmente detenuti a fine pena o con pene lievi, scontano la loro pena svolgendo dei lavori che sono lavori di cura degli animali, eccetera. Quindi la cosa che ci interessava era soprattutto raccontare questo tempo e restituirlo, il tempo del lavoro ma anche il tempo dell'abbandono, soprattutto quando la camera, partendo da Isil, piano piano fa zoom out negli altri tre episodi successivi. In qualche modo ci accorgiamo anche della vastità di questi territori, anche dell'abbandono in un certo senso di questi luoghi, dove appunto l'umano, la voce umana scompare, prevale soprattutto il suono della natura e il suono degli animali inselvati chiti.
Guardando Nella colonia penale ho pensato subito a Kafka e al suo racconto, che ha lo stesso titolo del vostro documentario. Ma se si parla poi di sorveglianza, di detenzione, Foucault è un altro nome che insomma si palesa subito. Quali sono gli immaginari che vi hanno maggiormente accompagnato nella realizzazione, nell'ideazione di questo film?
Sicuramente l'immaginario dell'isolamento e l'immaginario del controllo, di persone che controllano altre persone. Tra l'altro è una cosa che abbiamo cercato di rimuovere entrando in questi luoghi. Questo immaginario, che poi è un classico immaginario anche così appunto letterario, cinematografico, e abbiamo cercato di lasciarli alla sbarra d'ingresso per ripulirci da tutto questo e cercare di poi fare un lavoro diverso, appunto con una certa distanza formale, anche se comunque un po' di giudizio e di pregiudizio si continua a portare dentro, inevitabilmente. Cosa che poi però ci ha doppiamente colpiti, perché entrando nelle colonie abbiamo dovuto resettare tutta una parte di preparazione che avevamo per entrare, perché era un mondo completamente nuovo, un mondo che non conoscevamo. Appunto le colonie penali, soprattutto rispetto al carcere più tradizionali, sono molto sconosciute, non se ne parla molto, e quindi è stato veramente difficile sapere cosa trovare al suo interno. Come ha detto anche Gaetano, lasciare all'ingresso i telefonini, i documenti, stare 5-10 ore lì lontani senza sapere nulla quello che accadeva fuori, i propri familiari, così. Io personalmente ho vissuto questa sospensione e questa idea di isolamento. Poi chiaramente alla sera tornavamo a casa e quindi le cose
erano diverse. Esatto. Per voi registi, naturalmente.
Posso aggiungere una cosa? Alla fine noi abbiamo scelto un titolo che in realtà non racconta la stessa cosa del film, però diciamo rende l'idea di aver fatto un film unico, no? Nella colonia penale, nonostante ne attraversiamo quattro, no? Abbiamo usato un titolo al singolare che richiama quel tipo di immaginario. Cioè, noi abbiamo fatto molte ricerche facendoci raccontare da chi era stato detenuto nelle colonie, da chi lavorava nelle colonie, da chi insegnava nelle colonie, che cosa avremmo trovato dentro. Quindi io sono arrivato lì carico di questo immaginario che mi hanno trasmesso in maniera orale, no? Sono arrivato carico di racconti, alla ricerca di quelle cose che mi avevano raccontato e di altre che mi hanno stupito, no? Cioè, quindi ci sono tutta una serie di cose. L'immagine che apre il film, questi detenuti di spalle che vanno, quando me l'hanno raccontata, questa persona mi raccontò questa cosa, mi dava l'idea del caporalato, dei lavoratori che la mattina vengono rilevati, poi sono arrivato lì e l'ho trovata ancora più bella di come mi era stata raccontata. Quindi ci sono tutta una serie di cose che, grazie a quell'immaginario, almeno a me, poi, ma io sono sicuro che un po' per tutti è stato così, ne abbiamo parlato mille volte, ci hanno aiutato a costruire questo luogo come se fosse un'azienda agricola che gradualmente si trasforma in un carcere e che gradualmente si trasforma in un luogo dominato dagli animali, no? Cioè, non c'è molta letteratura riguardo questi luoghi, quindi la cosa più spontanea che abbiamo fatto è stata quella di nutrirci di oralità.
No, concordo su questo. Infatti una cosa che è interessante, l'immaginario ci ha aiutato a entrare in questo spazio e ci ha aiutato anche a capire alcuni meccanismi, ma allo stesso tempo filmare, montare eccetera ci ha costretto ad abbandonare in qualche modo e costruire anche il nostro proprio linguaggio, il nostro proprio approccio anche rispetto a questi luoghi, no? Anche rispetto rispetto alle storie che popolano, per esempio anche la Sinara, che è conosciuta per esempio per essere stato a lungo un carcere da cui si raccontava che era impossibile evadere, eccetera, però allo stesso tempo in realtà lì abbiamo trovato qualcos'altro, lavorando tutti insieme, che è qualcosa appunto che riguarda soprattutto una nuova dialettica di controllo, che ripropone in qualche modo le stesse dinamiche che si presentano tra guardie e prigionieri, tra l'essere umano e l'animale. Fare un film è soprattutto anche abbandonare l'immaginario che ti sei portato dentro, ma grazie a quell'immaginario non saresti mai potuto arrivare lì.
Però questo ne un po'... esci con un altro immaginario, esatto. Quello che hai conquistato stando in ascolto e osservando ciò che hai visto. Grazie infinite. Gaetano Crivaro, Ferruccio Goia, Alberto Diana, ricordo che il vostro film, il vostro documentario Nella colonia penale del concorso della Semaine de la Critique verrà proiettato ancora venerdì alle 9 di mattina. A presto e buon festival.
Grazie.
Grazie.
Buon festival.
Abbiamo sentito un brano dei Calibro 35, gruppo milanese, il titolo è Gasman Blues, parte dell'album Exploration, che è una novità, è uscito quest'anno. E ora è il momento delle critiche cinematografiche sui film del concorso internazionale. Buongiorno Moira Bubola.
Buongiorno, buongiorno Francesca e un saluto a chi ci sta ascoltando.
E buongiorno anche ad Alessandro Bertoglio.
Buongiorno anche da parte mia.
Oggi la parola a Moira Bubola per il film georgiano-tedesco del concorso Dry Leaf, il titolo Tre ore abbondanti, per una storia che fin dal titolo dichiara il suo legame con uno sport, il calcio.
Sì, è proprio così Francesca. Dry Leaf, la foglia secca, è una mossa calcistica che imprime alla palla una traiettoria difficile, se non impossibile, da intercettare per il portiere. Il calcio ritorna in questo film anche perché la storia racconta la scomparsa di una fotografa che abbandona alla famiglia e gli amici. Prima di lasciare tutto, la ragazza stava lavorando ad un progetto dedicato proprio agli stadi di calcio. Si mettono sulle tracce della ragazza Irakli e Liwan, padre e amico della giovane. I due partono alla ricerca setacciando i villaggi vicini agli stadi e ci sono molti elementi narrativi spiazzanti in questa ricerca che lasciano lo spettatore un po' con il naso in mezzo alla faccia. Il film si apre con la polizia che dichiara alla famiglia che non può fare nulla per aiutarli a trovare Lisa, la figlia, perché questa è maggiorenne e ha anche lasciato una lettera nella quale spiega che se ne va e che non vuole essere trovata. Poi abbiamo il personaggio di Liwan, che non lo vediamo mai, ma una voce off, quella del regista, ci avverte che alcuni protagonisti ci sono ma sono invisibili. Dunque noi vediamo Irakli in automobile che si rivolge a Liwan, ma Liwan non c'è. Vedo il tuo sguardo perso, Francesca, era lo stesso identico che avevo io durante la proiezione. Anche il procedere della ricerca è rapsodico. Il regista ha infatti dichiarato che il suo interesse va verso tutto quello che succede nelle pieghe della vicenda. Non ci sono scene madri o drammatiche, ma incontri semplici, discussioni svagate, un peregrinare di Irakli e Liwan apparentemente senza senso ma ricco di autenticità.
Venendo al modo in cui è stata raccontata questa
qui ti
storia,
volevo.
Andiamo alla ciccia. Cosa vediamo sul grande schermo e come viene reso questo peregrinare, come dicevi prima, dei due attraverso la Georgia?
Sono immagini affascinanti e ipnotiche perché Alexander Koberidze ha un grande senso dell'inquadratura ed è uno sperimentatore. Sin da subito, dai titoli di testa, mi sono innamorata di un'estetica antica fatta di fotogrammi sgranati dal colore brunastro. È un cinema originale, il suo, senza essere spocchioso e velleitario. Non dico che ci sia un'urgenza, ma c'è un'idea forte al servizio di una narrazione semplice, sempre strutturata con intelligenza. Sorprende e incanta la capacità di Koberidze di mettere in risalto aspetti minimi, quotidiani, anche appunto, come detto prima, nella drammaticità della ricerca di una figlia scomparsa. Tutto è stato girato con un vecchio telefonino, poco adatto a catturare la luce. Infatti vediamo dei neri, delle immagini bruciate dal sole e poi arriva la calda luminosità da tramonto. Dry Leaf, lo dico, è una sfida per lo spettatore, tre ore di lunghezza mettono a dura prova e poi c'è anche il linguaggio filmico scelto che non scende a compromessi. Andate però a vederlo perché è un'esperienza immersiva totale che ci allontana da quel ciarpame, bailame di immagini che vediamo sulle piattaforme di streaming. E poi il finale è poetico, surreale e indica una strada alternativa per vivere i rapporti familiari e amicali.
E ce n'è davvero bisogno. Ricordo che i Dry Leaf si può vedere ancora domani alle 21 al Pala Cinema 1. Alessandro, tu invece hai visto Sorella di clausura. Qual è grosso modo la trama, la storia e qual è il significato del titolo in relazione a questo film?
Allora, partiamo dal fondo. Sorella di clausura è una frase che viene detta nel corso del film e ha un significato, è un modo di dire che ricorda che siccome le suore di clausura sono costrette a silenzio, tranne in quel giorno in cui possono cantare le lodi al Signore, che è un giorno di gioia, di libertà, di festa, è quello che sogna di vivere la protagonista del film. E da lì quindi è arrivato il titolo. Protagonista del film, allora, siamo all'inizio degli anni 90, si chiama Stella, è innamorata di un famoso musicista che cerca in tutti i modi di avvicinare senza successo. Una groupie la chiameremo noi adesso.
Come si chiama il musicista?
Adesso ci arrivo. Con l'aiuto di Vera, eccentrica donna di spettacolo che si presume sia l'amante del musicista, cerca di realizzare il suo sogno, di incontrarlo. Poi faccio un piccolo spoiler, lo incontra per caso, come succede sempre nella vita, no? Tu crei 80.000 occasioni e poi quando meno te l'aspetti, tac. Comunque questo è l'inizio del variopinto e scoppiettante film di Vanna Mladenovic, che incrocia appunto la vita di queste due donne radicalmente diverse tra loro, destinate a trovarsi, spalleggiarsi, ma anche a scontrarsi. Allora, adesso arriviamo al cantante, perché Stella è la mediocrità fatta donna, alle soglie della mezza età, non brutta ma neanche bellissima, alla disperata ricerca dell'amore che per lei è rappresentato da Boban, che non è il calciatore del Milan, ma è un cantante un po' in là con l'età, di fama, ormai in decadenza, e quindi non riuscendo a raggiungerlo si accontenta di quello che trova, che è prima un ragazzo alcolizzato, poi un editore di libri, poi un ragazzo qualsiasi che le dimostra le piccole attenzioni. Mentre Vera, la seconda protagonista di questo film, è una donna di spettacolo, ma gestisce anche un'azienda di sex toys, libera e disinibita, l'esatto contrario. Viene ripetuta nel film una battuta che non vi dico, perché primo non si può e secondo dovete andarlo a vedere al cinema. Non cerca relazioni Vera, ma si avvicina a Stella più che altro per sfruttare la sua vulnerabilità per i propri scopi.
E tu come hai valutato, come hai interpretato questo film, Alessandro?
Allora, è una commedia divertente, nera, con alcune gag che strappano il sorriso, il sesso è molto più parlato che compiuto. Ci regala però anche uno specchio della società balcanica in quegli anni, ancora fortemente patriarcale e irriverente, a tratti anche audace. Del resto, la regista Ivana Mladenovic è stata assistente di tale Radu Giude e qualche cosa vorrà dire. Un film questo dove il desiderio di fama, d'amore, desiderio carnale di uscire dalla mediocrità è il tema trainante, ed è un'opera che certamente non si prende troppo sul serio, anche se apparentemente disperata, regala secondo me un barlume di speranza, piccolo piccolo ma c'è, come anche qualche piccolo buco di sceneggiatura che però insomma si perde via nel corso del film.
Si può perdonare. Chi volesse vedere Sorella di clausura può ancora farlo domani alle 21 alla sala. Grazie davvero Moira Bubola.
E grazie.
E grazie davvero Alessandro Bertoglio. Vi lascio andare a vedere gli altri film, perché anche se siamo quasi agli sgoccioli, insomma, dal punto di vista dei giorni del festival, i film da vedere sono ancora molti. A domani, a presto.
Grazie.
Siamo arrivati al commento del direttore Giona Nazzaro, che nel suo racconto di oggi apre le porte sul film Keep Quiet del regista americano Vincent Grashow.
Locarno Film Festival. Solo per i tuoi occhi.
Giovedì 14 agosto vede il ritorno di Vincent Grashow, il regista di Bang Bang, che abbiamo invitato l'anno scorso. Vincent è un cineasta estremamente prolifico e molto legato a un certo cinema statunitense degli anni 70. Keep Quiet è un western contemporaneo ambientato nella riserva degli Shoshone e dei Cheyenne, sostenuto dalle film commission native, quella appunto delle due tribù, E il film vede come protagonista Lou Diamond Phillips, l'attore che nel 1987 aveva interpretato Ritchie Valens nel film La Bamba. È un western, come dicevo, contemporaneo, anni 70, che permette di gettare uno sguardo su un mondo, quelle delle riserve dei nativi americani che si vanno sempre più riducendo e che vedono erodere progressivamente, ancora di più che in passato, i propri margini di autonomia e la propria salvaguardia. È un film unico e profondamente politico, pur nel rispetto di un racconto dove si tratta di andare a inseguire un pericoloso evaso che mette in pericolo gli equilibri delle comunità nelle quali vuole rifugiarsi.
Il direttore Jonah Nazzaro ci ha fatto capire come lui vede Keep Quiet, il film diretto da Vincent Grashow, che sarà proiettato nelle sale oggi alle 13.30 al Teatro Kursaal, domani alle 11 alla Sala e ancora dopodomani, quindi sabato, alle 16.30 sempre al Teatro Kursaal. Grazie ascoltatrici e ascoltatore per aver seguito questa diretta dal Locarno Film Festival. Per ora da qui è tutto, ma chi vorrà potrà ritrovarci domani sempre alla stessa ora. Una buona giornata da Francesca Rodesine e da Tiziano Trotto alla regia.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.